Effetto Mondo.
À l'époque, et on explique, de la justice, de l'intérieur, il n'y a pas de défaillance de l'État. Jamais je n'entendrai ça. Jamais je ne céderai là-dessus. Jamais.
Bien, c'est un peu comme Michel Barnier, vous voyez, ils amènent un style nouveau. Voilà.
Oui.
Giulia, buongiorno.
Buongiorno. Ho deciso insomma di sì. Cominciare dalla Francia oggi perché è forse il paese che in questo momento tra quelli europei con il tema della finanziaria da mettere a punto è forse un po' quello diciamo più ripiegato su se stesso, ma anche appunto con buone ragioni, nel senso che anche a guardare i giornali i titoli sono proprio tutti su questo. Le Monde titola Barnier a caccia di 60 miliardi perché la finanziaria francese potrebbe valere circa il doppio della nostra. La voce che avete sentito era quella però del ministro dell'interno che è tornato a essere sollecitato sul tema della sicurezza per quell'orribile fatto di cronaca di cui abbiamo parlato due venerdì fa. Ma c'è anche, e la voce femminile che avete sentito, c'è anche comunque un certo apprezzamento per questo suo modo di fare molto concreto e addirittura appunto viene paragonato anche come se fosse un nuovo stile, anche se entrambi, ministro dell'interno e primo ministro, non sono proprio degli ultimi arrivati della politica e non sono neanche dei ragazzini, però è uno stile nuovo, più istituzionale, più concreto e anche più capace di ammettere errori e necessità di quello dei governi precedenti. Quindi c'è, se non altro, sembrerebbe una maggior serietà. Poi se questo verrà apprezzato dai francesi o se questo si rifletterà nei rapporti col Parlamento, vedremo. Però intanto insomma la Francia è un po' questa, proprio persino il Libano, che comunque sappiamo è un paese con il quale la Francia ha rapporti strettissimi da tantissimo tempo, passa un po' in secondo piano di fronte a queste grandi priorità nazionali.
Certo. Che altro, Giulia?
Ricordo velocemente sì. nel Regno Unito Financial Times riprende sì. un po' le parole di Biden ieri, che ha esortato gli israeliani a non colpire i siti nucleari iraniani ma semmai quelli petroliferi, e questo no, ha gettato nel panico naturalmente i mercati, perché se già abbiamo visto nelle settimane scorse tensioni sul prezzo del petrolio, l'Arabia Saudita che faceva un passo indietro sul target dei $100 a barile, è chiaro che se viene colpita la capacità produttiva dell'Iran di petrolio, il prezzo inevitabilmente salirà, e siccome sappiamo che siamo ancora in un'economia dipendente dai combustibili fossili, questo preoccupa molto. E poi c'è il Times, che invece apre un dibattito anche qui molto interno, ma se vogliamo anche che non riguarda certo solo il Regno Unito, perché anche lì si discute di rimettere mano alla legge sul fine vita e all'eutanasia. Lo dovrà fare questo nuovo Parlamento con, sappiamo, anche il nuovo governo, nuovo ormai non più nuovissimo, a guida laburista, e il Times appunto dice questo comunque è un tema che va affrontato anche qui con una certa serietà perché riguarda tantissime persone, e come forse anche da noi e in altri paesi l'opinione pubblica sembra più avanti dei politici, che invece soprattutto nelle file dei conservatori sono arroccati su posizioni molto insomma difficili da conciliare con quelle delle associazioni che invece chiedono un'apertura sul tema sì. del fine vita e l'eutanasia.
E comunque non siamo l'unico paese che ha bisogno di regolare questa cosa, perché evidentemente non
è assolutamente, anche in Francia il dibattito è aperto.
È comunque una cosa relativamente recente di cui si parla magari da alcuni anni, ma insomma va bene. Giulia, che altro?
Ti porto negli sì. Stati Uniti, perché comunque il bilancio di questo uragano Elena, insomma siamo arrivati a 200 Helene in realtà sì. 213 per ora i morti, e continuano a esserci polemiche che si sono un po' spostate dal tema diciamo politico e di scarica barile delle responsabilità a quello anche qui dell'assicurazione, perché moltissime persone, come in Italia, come in tanti altri paesi, non sono assicurate contro eventi estremi, non lo sono anche molte aziende, è un costo in più per le famiglie, quindi bisognerà capire se anche la nuova amministrazione, che non è se sarà guidata da Donald Trump, negazionista dei cambiamenti climatici, o Kamala Harris più con una posizione più equilibrata su questo, appunto introdurrà degli obblighi su questo, perché sennò ovviamente poi i danni li deve sempre pagare il sistema pubblico, e questo è sempre più oneroso visto che sono sempre più frequenti questi eventi estremi. E poi naturalmente c'è la campagna elettorale, e qui sentiamo la grande novità di ieri.
I tell you, I have never voted for a Democrat, but this year I am proudly casting my vote for Vice President Kamala Harris. A former president who attempted to stay in power by unraveling the foundations of our republic, by refusing to accept the lawful results.
Di chi era questa voce che ha espresso l'endorsement?
Liz Cheney, figlia di Dick Cheney, repubblicana di ferro, ex senatrice del Wyoming. Sappiamo che aveva già detto che avrebbe votato per Kamala Harris. Qui è stata ieri ancora più chiara, ed è molto simbolico questo intervento perché era a fianco di Kamala Harris in un incontro in Wisconsin, che è lo stato dove è stato formalmente creato il Partito Repubblicano. Quindi è proprio l'idea che i valori del Partito Repubblicano, ha spiegato Liz Cheney, sono l'opposto di un presidente, di un ex presidente Donald Trump, ne abbiamo parlato ieri, che sempre più evidenze giuridiche dimostrano che ha tentato veramente di non accettare un risultato che era in realtà provato e stracertificato, quello delle elezioni del 2020. Lui fino all'ultimo ha cercato di ribaltare quel risultato e restare alla Casa Bianca. E quindi insomma vedremo anche qui se, l'abbiamo detto tante volte, questi endorsement serviranno, cambierà qualcosa nella base di Donald
Trump. Così come anche noi ci siamo occupati di Melania Trump, che si è espressa a favore del diritto all'aborto, la libertà di scelta delle donne, capire se e che diciamo impatto potrà avere, no? Poi sull'opinione pubblica.
Certo, ti porterei invece in Germania, perché qui c'è davvero un'allerta massima, del resto c'è anche qui da noi, per le manifestazioni, da una parte le manifestazioni in generale pro-Palestina, che non si sono mai fermate. Adesso si aggiungono quelle pro-Libano, e soprattutto si avvicina il 7 ottobre e ci saranno anche lì invece delle manifestazioni che segnano l'anno dal pogrom di Hamas contro Israele. E qui sentiamo l'audio, se vuoi, di un professore di religione, di storia delle religioni, di fede musulmana, che cerca di spiegare che la posizione anche di tutti i musulmani di Germania è quella di non far scivolare il sostegno alla Palestina nell'antisemitismo o nell'antisionismo, però purtroppo il rischio esiste, con tante anche preoccupazioni che le manifestazioni diventino violente.
Raketen fallen auf Israel, im Wedding jubeln die Israel-Hasser. Ausgerechnet in der deutschen Hauptstadt feiert der Hass auf den jüdischen Staat immer neue Höhepunkte.
Queste erano le voci di manifestanti di fronte alle in molte città tedesche, in questo caso era in una città del sud della Germania, che inneggiavano, facevano come delle feste guardando sui maxi schermi i razzi che dal Libano o dall'Iran colpivano o cercavano di colpire Israele. Quindi sta diventando proprio come un sostegno, una felicità se ci sono morti anche dall'altra parte. Ma ripeto, questi sono campanelli d'allarme. L'ultima frase era: l'odio verso Israele sta raggiungendo nuovi picchi in Germania, e questo preoccupa tantissimo.
C'è un appuntamento elettorale importante, velocissimo, vero, da segnalare?
Sì, 155 milioni di brasiliani alle urne domenica, sono elezioni municipali, non politiche, però un importante test comunque per l'attuale presidente Lula.
Grazie Giulia, è tutto per la puntata di oggi. Filippo Aureggi in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti, buona giornata e buon fine settimana.